In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito gli si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne. Gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
Parola del Signore.
Oggi è la domenica più vicina alla solennità degli Apostoli Pietro e Paolo, che domani, 29 giugno, E perciò in questa domenica ricordiamo in modo particolare il Papa, gli siamo vicini con la preghiera, ma anche destiniamo a lui, come in tutta la Chiesa, le offerte che vengono raccolte oggi per la sua carità, che ogni tanto anche lui, quando viene spesso interpellato, richiesto di aiuti di qua e di là, e se ha qualcosa può certamente donare. E quindi anche le offerte che raccogliamo nei cestini in fondo e quelle che metterete nella colonnina anche durante la settimana sono destinate a questo scopo, per la carità del Papa. La carità. A proposito di carità, ho detto all'inizio, oggi mancano alcuni del nostro gruppo del canto che sono a animare col canto la celebrazione alla casa di riposo. E anche questo è un gesto di carità. E credo che non è solo un gesto così perché che ha significato soltanto per gli ospiti della casa di riposo, ma deve essere anche una memoria per tutti noi, per ricordarci di questi fratelli e sorelle che possiamo anche visitare ogni tanto, non solo per cantare, ma potete andare a trovarli quando volete, certamente qualcuno riceverà gioia, riceverà sostegno e incoraggiamento e non si sentiranno così abbandonati come di solito spesso si sentono. La parola di oggi, la prima lettura, il libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Cerca di rispondere questa pagina, questo libro, a domande che ci si fanno, che si sentono, sul significato della sofferenza, del dolore, della morte. Tutti si fanno queste domande, ma che significato ha? Perché soffrire? E a cosa serve? E da dove viene la sofferenza? Da dove viene la morte? E tutti i popoli hanno cercato lungo i secoli di darsi delle risposte, più o meno azzeccate, o piuttosto meno azzeccate, perché non rispondono in definitiva, perché poi dalle risposte che si danno devono inventare nuove cose. In Oriente, e nell'Oriente lontano, hanno dovuto costruirci intorno la teoria della reincarnazione per poter dar risposte, ma sono cose che non stanno in piedi. Altri hanno inventato che ci sono due divinità, due principi, quello del bene e quello del male, e che sono in lotta tra loro. E a seconda delle parziali o finali vittorie dell'uno o dell'altro, entra il male o entra la morte nella nostra vita. Ma anche quelle risposte non sentiamo che non arrivano fino in fondo. Finalmente c'è la risposta della rivelazione biblica. Dio è uno e vuol bene. Vuol bene. Vuol bene sempre. Vuol bene a tutti. Quello che fa è molto buono. Ricordate la prima pagina della Bibbia, il racconto della creazione che ascoltiamo di solito la notte di Pasqua. Tutto quello che Dio ha fatto era cosa buona. E allora come ha fatto a entrare nel mondo il male? Guardiamo un po' la nostra esperienza, ce lo dice anche la Bibbia, e noi abbiamo un grande dono datoci da Dio, una grande cosa molto buona che ci dà molta gioia, la libertà. La libertà che ci fa sentire capaci di fare il bene e quindi il bene che facciamo torna anche a nostra soddisfazione, siamo contenti. Però ci accorgiamo che ogni tanto la libertà la adoperiamo per cedere all'egoismo. E allora quando adoperiamo la libertà nostra per cedere all'egoismo, in cose piccole o in cose più grandi, che succede? Sofferenza agli altri prima di tutto e poi anche a noi. E questo egoismo che cos'è? Se Dio è amore, vivere invece nell'egoismo è allontanarci da Dio, allontanarci dall'amore di Dio. È dire: tu non sei più mio padre, ma arrangio io. Faccio quel che piace a me, non quel che mi dici tu. E lì nasce il male, il peccato, la sofferenza. Dio ha creato tutto, non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi. Nelle creature del mondo non c'è veleno di morte. Quello ce lo mettiamo noi, usando male la nostra libertà. E questo uso malvagio della nostra libertà lo abbiamo chiamato e continuiamo a chiamarlo peccato. Peccato. Cos'è il peccato? È allontanarci dal Padre, dal suo amore. È nascondere a noi stessi l'amore di Dio. Fare a meno di prendere con noi il suo amore per riversarlo sui nostri fratelli e vivere di egoismo. Questo è il peccato. E il peccato crea, genera male, sofferenza, morte. Il peccato è entrato nel mondo per l'invidia del diavolo, dice ancora questa pagina che abbiamo letto, il quale cerca sempre il male degli uomini. E noi quindi dobbiamo affinare il nostro discernimento per ubbidire sempre a Dio e non ubbidire al nemico di Dio, che è il diavolo, che si serve del nostro degli impulsi del nostro egoismo per ingannarci, per imbrogliarci. Cosa facciamo allora dal momento che è già entrato? Dal momento che il peccato fa già parte della nostra vita? Allora non c'è più niente da fare? La risposta a questo, ecco, è venuta, no, Dio vuole salvarci ancora e per questo ha mandato Gesù. E oggi abbiamo visto Gesù che cammina a fianco dell'uomo che sta sperimentando la sofferenza del male, della malattia e della morte. Gesù si mette a fianco di Gairo, il capo della sinagoga, che ha la figlia morente, e rimane al suo fianco anche quando lo avvisano: tua figlia è morta. Perché disturbi il maestro? Gesù rimane ancora al suo fianco e gli dice: non disperare, la speranza c'è ancora. Chi è la speranza? È lui, è Gesù, la speranza. La speranza che noi possiamo avere dopo il nostro peccato, o dopo che abbiamo sperimentato il male e persino la morte, la speranza c'è ancora ed è Gesù, è Lui. Lui che si mette al nostro fianco, che cammina con noi fino alla fine e non ci abbandona nel momento in cui tutti gli altri disperano, addirittura quelli che disperano fuori, li caccia fuori, che non disturbino, che non impediscano la fede. Il disturbo è questo, impedire la fede. E ora se voi, quelli che lo deridevano, quelli che piangevano, quelli che si beffavano di Gesù perché aveva detto la bambina dorme, non è morta, Gesù li lascia fuori, non son degni di vedere l'esito del suo amore. Dovranno prima anch'essi umiliarsi, perché solo chi è umile può sperimentare la salvezza. Anche la donna che è guarita quando ha toccato il mantello di Gesù, ma ha fatto tutto di nascosto, aveva pudore o vergogna a far conoscere la sua situazione, non solo a Gesù ma anche agli altri, per cui si è accostata da dietro, non voleva far vedere niente, dire niente a nessuno. Sì, è stata guarita. Però Gesù ha riconosciuto, non è ancora salvata questa donna. E allora la cercava. E solo dopo che lei si è umiliata a dire quello che aveva prima e a dire il suo atto di fede, solo dopo che ha vinto questa paura della gente, ecco, adesso sei salvata, le dice Gesù. Perché se la paura della gente continua a influire, quella persona che vive con la paura della gente, di quel che pensano, che dicono, che fanno gli altri, quello rimane schiavo degli altri, non è libero, non vive nella libertà. E quindi gli manca l'esperienza della gioia più bella e più profonda. Gli manca ancora la vita. Sia lodato Gesù Cristo.